Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervisteranno Marina Pierri sull'ultimo suo libro, Eroine, edito da Tlon, approfondendo quindi altre tante sfaccettature del mondo femminile attraverso gli archetipi proposti dalle serie TV. Proseguiremo lo studio del lessico inclusivo nella rubrica Queerzionario, stavolta approfondendo la Q di Queer, e poi ascolteremo i consigli della dottoressa, questa volta in aiuto degli occhi stanchi. Buonasera a tutte e tutti. Tornano le sbarbine su radiosonar.net. Tornano a raccontare un femminile vasto e variegato, non solo reale attraverso le lotte e le grandi partecipazioni che purtroppo chiamano le donne in piazza ancora una volta in questi giorni, ma in questa puntata soprattutto attraverso una bella narrazione, la narrazione, anzi l'autonarrazione delle donne. Lo faremo intervistando Marina Pierri, autrice di Eroine, un libro che approfondisce gli archetipi femminili che le serie TV raccontano. Approfondiremo con lei anche come questi personaggi vengono costruiti e messi in scena, e anche quanto in questo il portare personaggi femminili raccontati e pensati al femminile da donne stesse fa la differenza nella narrazione che vuole essere reale e che vuole essere eroica fino in fondo, non solo attraverso le tante narrazioni stereotipate che vedevano le donne eroine non raccontando la diversità che gli si confà, quanto piuttosto traslando l'eroe maschio nel corpo di donne. Tutto questo lo faremo attraverso una chiacchierata più che stimolante con Marina stessa. E beh, a questo punto non ci resta che dare là alla trasmissione con un po' di buona musica.
Mama.
questo è il momento dell'approfondimento del giorno. Un approfondimento a cui teniamo veramente tanto, perché se le sbarbine raccontano il mondo femminile, adesso siamo con Marina Pierri che lo racconta attraverso un libro bellissimo, Eroine, e attraverso un lavoro che in realtà fai come esperta di comunicazione, come critica televisiva e tanto altro. Quindi intanto ciao e grazie per essere qui con le sbarbine.
Ciao, ciao, è un grande piacere essere qui con le sbarbine per me. Sono molto contenta e insomma anche onorata che mi abbiate chiesto di esserci.
Ma allora in realtà onorate ci sentiamo noi, perché questo tuo libro sta, diciamo, abbastanza cavalcando la cresta dell'onda, si stanno facendo presentazioni anche a distanza in questo momento così critico, perché forse siamo in un livello di attenzione in cui finalmente la storia considera l'importanza di raccontare le donne, forse anche tutti i movimenti femministi, non una di meno, e tutte le varie vertenze oggi portano a una visione che attraversa anche appunto linguaggi nuovi in cui l'archetipo della donna prende tante forme e prende la parola.
Certo.
E allora io a questo punto ti chiedo, nel tuo lavoro, nel tuo anche lavoro di insegnante e di particolare esperta rispetto a certi campi, in cui insomma sul femminile hai scritto diverse opere facendo anche diverse analisi, come arrivi a produrre l'idea di Eroine?
Ma io lavoro con la serialità televisiva, ormai diciamo lavoro con la serialità televisiva, sembra una frase un po' sciocca. In realtà mi occupo di serie TV, nel senso che scrivo di serie TV ormai da una decina d'anni, quindi anche un po' di più in realtà. Quindi per me questo libro rappresenta un po' in qualche modo la chiusura di un capitolo, cioè nel senso che quello che io ho fatto negli ultimi 10 anni è stato proprio per lo più occuparmi di rappresentazione femminile nelle serie TV, ossia osservare anche quali sono stati i cambiamenti di costume nella rappresentazione delle donne, però anche diciamo, accorgermi di come a un certo punto queste donne, diciamo, questi personaggi femminili erano diventati una massa critica. Infatti la tipica cosa che mi viene chiesta quando parlo di eroine è qual è stata l'eroina che ha ispirato eroine? In realtà quello che rispondo sempre è che nessuna in particolare ha ispirato eroine, perché tutte loro hanno ispirato eroine. È stato proprio come un, diciamo, in qualche modo la visione per il libro mi è arrivata non dall'uno ma dal molteplice, cioè mi è arrivata insomma l'idea, l'intuizione di costruire un libro che fosse sui personaggi femminili della serialità televisiva strettamente contemporanea, proprio perché in qualche modo le ho visualizzate tutte insieme, ognuna portava sul tavolo qualcosa di estremamente importante. Quindi insomma poi da lì ho cercato di selezionare dei personaggi che non fossero identici tra loro, ma presentassero diversi gradi di privilegio e di oppressione, per metterla nei termini del femminismo intersezionale. In altre parole, ho cercato, non mi sono soltanto orientata su donne come Mrs. Maisel, cioè ho anche cercato donne come Blanca Rodriguez Evangelista di Pose, oppure come Emma di Vida, oppure come Kim Lagari di Special, o come Issa Dee di Insecure, proprio perché mi interessava molto raccontare, diciamo, raccontare come il vissuto delle donne viene raccontato dalla serialità televisiva. Poi ovviamente non tutte le serie che sono in eroine sono state scritte da donne, molte sono state anche scritte da uomini, però purtroppo questo è un po' diciamo, quello che succede generalmente con l'industria audiovisiva globale, nel senso che abbiamo i numeri alla mano, esistono dei report, esistono dei dati, e noi sappiamo che per quanto diciamo, i personaggi televisivi in questo momento ammontino al 45%, cioè parliamo di protagoniste, c'era il 45% sul totale, quindi insomma sempre un po' meno degli uomini, però comunque, come dicevo prima, una massa critica. Sappiamo anche che però a scrivere le donne sono poche donne nel complesso, nel senso che i numeri ancora si aggirano intorno al 24, 25, 28% al massimo. Quindi già questo ci parla insomma di una disparità importante, e dal mio punto di vista senza dubbio quello che è davvero desiderabile è che le donne siano messe nelle condizioni di raccontare le loro storie.
Pienamente d'accordo, e noi proprio su questo spirito qui abbiamo apprezzato, insomma, non solo il lavoro di aver scelto un linguaggio nuovo, ma quello di farlo tra donne che si raccontano da un punto di vista di conoscenza e consapevolezza. E allora, proprio a partire da questo stimolo che ci hai dato, prima di chiederti poi specificatamente degli archetipi moderni e di quello che le eroine delle serie TV ci raccontano del femminile, ti chiedo in realtà come hai visto il cambiamento, cioè quali erano gli archetipi e anche un po' i personaggi che c'erano nel passato, influenzati da qualcosa e da quale contesto, quindi sicuramente anche da una presenza di personaggi molto meno numerosi e di autori maschi, forse tout court, e poi anche in questo discorso che mi dicevi, cioè quali sono le differenze quando è una donna che racconta una donna e quando invece il personaggio di una donna è immaginato, scritto e composto da un uomo.
Allora, il cambiamento è legato principalmente a questo dal mio punto di vista, cioè nel senso che se io penso a quelle che sono le grandi eroine delle serie TV del passato, mi viene in mente per esempio, mi viene in mente, non lo so, Nyota Uhura, una delle prime donne, peraltro nere, a esistere una serie TV di grande successo, parliamo del 66, quindi parliamo di Star Trek, che comunque era scritto da Gene Roddenberry. E naturalmente da, insomma, e comunque da uomini inevitabilmente, anche perché appunto poi la società ha fatto qualche passo avanti, grazie a Dio, dagli anni 60 a oggi. E oppure penso a Carrie Bradshaw, un'eroina che ugualmente è stata concepita da uomini di Sex and the City. E poi invece mi viene in mente Anna Horvath, mi viene in mente Anna Horvath di Girls, però passando appunto per Buffy. Buffy è una donna che è stata concepita comunque da un uomo, che è, insomma, è Joss Whedon, e successivamente però, insomma, è stata anche a lavorare tantissimo su Buffy, è stata anche Martine Auction, che è una grande autrice, una grande sceneggiatrice. E, dicevo, quindi insomma ci sono tanti personaggi importanti. La differenza rispetto per esempio al momento nel quale è arrivata Lena Dunham, quindi proprio nel momento in cui è arrivato Girls, che è stata a suo modo una serie molto detonante per quanto bianca come il latte, però se non altro ecco, ha avuto il merito di parlare, di mostrare anche corpi non conformi in una televisione che raramente lo faceva, e soprattutto ha avuto il merito di mettere in campo appunto un'autrice che fosse a tutto tondo, cioè un'autrice che recitava, che scriveva, che insomma veramente aveva le mani in pasta della sua stessa opera, quindi già questo è stato molto importante. Poi per andare a, diciamo pure, non lo so, per esempio penso alle donne di Una mamma per amica, che sono poi le donne scritte da Amy Sherman Palladino, che poi successivamente ha scritto Mrs. Maisel, però dal mio punto di vista arrivare al 2020 ci fa, al 2018-2020 ci fa capire quanto è importante che le donne comincino a essere scritte dalle donne, perché diciamo c'è una ragione archetipica in questo senso. E nel mio libro, che racconta del viaggio dell'eroina e dei cosiddetti archetipi personaggio, dunque in qualche modo un libro narratologico, io sono laureata in semiotica, quindi è un libro in realtà che parla della struttura delle storie, è una storia sull'architettura delle storie. Io, diciamo, uno degli archetipi è l'archetipo della maga, che è l'archetipo poi numero 10, ed è un archetipo che è già della maturazione, molto vicino alla conclusione del viaggio dell'eroina. E quell'archetipo ci parla della necessità di raccontare il viaggio. Il viaggio è, diciamo, sicuramente molti personaggi femminili hanno fatto quel viaggio. Il punto è che non sono state le donne ad avere la possibilità di raccontare quel viaggio, mentre invece raccontare il proprio viaggio, quindi autonarrarsi, dal mio punto di vista è profondamente sovversivo, perché c'è qualcosa di molto ribelle, di molto importante nel tenere le redini della propria storia e dunque nell'avere letteralmente una voce in capitolo, perché dare un nome alle cose è sicuramente appropriarsi delle cose. Se c'è una cosa di cui le eroine hanno bisogno e desiderano fare è riappropriarsi della propria vita. Questo passa indubbiamente anche per le parole.
Assolutamente sì, ed è anche un po', diciamo, quello che speriamo noi di fare portando tante voci e tanti tipi di narrazione fatte proprio a partire da questo valore qui che è l'autonarrazione, lasciar raccontare a chi di cose ne sa. E quello che pensavo mentre tu parlavi e quello che pensavo anche leggendo vari articoli, varie recensioni sul tuo libro è proprio l'importanza di questa diversità, l'importanza di raccontare, seppur archetipi, comunque nelle tante fasi, nelle tante sfaccettature. E quindi ti chiedo, questo percorso dell'eroina ce lo puoi un po', diciamo, non solo raccontare, ma anche, illustrare attraverso la scelta e il perché della scelta dei personaggi che hai narrato in eroine?
È una domanda non semplice perché è veramente una domanda con cui mi chiedi di riassumere 270 pagine di libro, ma farò del mio meglio.
No, no, in
Va
realtà ti
su.
chiedo di lasciarci proprio l'impronta per poterlo leggere con la giusta visione. Quindi forse,
No, ma va
diciamo.
benissimo, ci sta, è soltanto che devo cercare di. Però ti dico, sono anche abituata a farlo, devo appunto selezionare le cose sapienti da dire tra tutto quello che c'è. Ma in linea di massima il viaggio dell'eroina è molto meno discusso del viaggio dell'eroe, nel senso che il viaggio dell'eroe è un viaggio maschile, ma è un viaggio pensato per persone che abbiano un privilegio che non è disputato dalla società. Cioè, gli uomini hanno un privilegio del quale le donne non godono, godano in parte o godono comunque in maniera disuguale, a seconda poi dei gradi di oppressione, come dicevo prima, di tutta, insomma, di tutta quella che è la loro poi identità intersezionale, che diventa molto varia se si prendono in considerazione variabili come non tanto il sesso biologico, che comunque ci conduce inevitabilmente a una discussione generica sul binarismo, quanto piuttosto appunto l'amplissimo spettro dell'orientamento sessuale, oppure l'identità di genere, l'espressione di genere, la razza, l'accesso, la possibilità, che naturalmente è legata insomma, a quello che è poi la condizione economica, dunque la possibilità di accedere a un certo tipo di risorse. Dunque, il viaggio dell'eroina racconta proprio di quanto sia, come dicevo, disuguale questo privilegio, di quanto invece, a differenza dell'eroe, per l'eroina già il solo atto di mettersi in viaggio sia un atto di rottura, sia un atto straordinario, un atto di coraggio anche, perché diciamo, in una società che al contrario assegna, sempre per via del famoso binarismo di genere, tutta una serie di caratteristiche preimpostate alle donne che sono la dolcezza, la cura, la stanzialità, l'accudimento, la restituzione alla vita, la restituzione al capitale, la restituzione al lavoro, eccetera, eccetera. Per una donna essere la protagonista della propria storia e dunque mettersi in viaggio è già una grande conquista, proprio perché al contrario è facile che la donna non venga considerata viaggiatrice, ma venga considerata meta, e questo ce lo racconta appunto Maureen Murdoch, e questa è la ragione per cui lei ha scritto Il viaggio dell'eroina, e cioè che Joseph Campbell, l'autore dell'Eroe dei mille volti, che era il suo professore, le disse a un certo punto che la donna era meta e non viaggiatrice. Quindi, insomma, questo già ci dice veramente tutto, ci dice
Assolutamente.
quanto siano ancora scarse per la donna appunto le possibilità di essere, diciamo, di avere voce, di avere azione e di avere voce nelle proprie storie, perché, come abbiamo detto prima, le donne possono avere azione, ma tanto spesso continuano a non avere voce, mentre invece possono avere voce, ma non azione. Quindi, insomma, avere entrambe le cose offre sicuramente un grande potenziale di rappresentazione, perché rappresentare la femminilità vuol dire rappresentare la femminilità nelle sue enormi, amplissime sfaccettature. È chiaro che se noi continuiamo a rappresentare sempre una sola donna, che come vuole la stortura contemporanea sia solo e inequivocabilmente il personaggio femminile forte che è definito dalla sua determinazione, dalla sua costanza e dal suo desiderio di andare avanti, allora chiaramente ci ritroviamo con una schiera di eroine che sono tutte identiche, ma quelle non sono eroine, sono eroi nel corpo di donne. Per esempio, io sto guardando in questo periodo, giusto per fare un esempio recente, sto guardando The Queen's Gambit, è una serie che è, diciamo, molto discussa in questo momento, che è il numero uno in Italia su Netflix per, insomma, per visioni. E per me, diciamo, per quanto quello sia, diciamo, abbia come protagonista appunto un'eroina che ha a che fare con qualcosa di maschile come gli scacchi, quella è una tipica eroina che purtroppo è scritta da un uomo, infatti, in maniera comunque molto eroica in senso maschile. Cioè, nel senso, è una donna che è definita solo ed esclusivamente per il 90% del tempo, almeno fin quando ho visto io, perché sono al quinto episodio, dal suo desiderio di essere la più brava a giocare a scacchi. Però questo è un modo di pensare appunto molto, molto classico, molto canonico, mentre invece io penso che i migliori personaggi femminili che abbiamo siano personaggi estremamente contraddittori, cioè siano personaggi che non hanno bisogno di essere vulnerabili o invulnerabili, ma possano essere entrambe le cose a seconda di quello che è il loro viaggio, di quelli che sono i momenti del loro viaggio. Cioè, se io penso a Fleabag, Fleabag non è definita dalla sua vulnerabilità o invulnerabilità perché è entrambe le cose. Nel senso, è una donna narcisista, egoista, ma allo stesso tempo è una donna altruista e che non si ama per niente. Quindi qui, nel senso, appunto, Phoebe Waller-Bridge ha raccontato una donna in tutta quella che è la sua profonda anche varietà interiore, perché nessuna donna è un monolite, cioè nessuna persona è un monolite, è un po' anche questo, cioè nel senso il viaggio eroico molto spesso ci parla anche di, diciamo, il viaggio eroico sempre maschile, ci parla molto spesso di eroi che rischiano di essere bidimensionali, perché sono definiti dalla meta e non dalla loro interiorità. Poi sicuramente ci sono tanti eroi, uomini, che sono uomini fantastici, sono eroi fantastici, ne abbiamo visti tanti, grazie a Dio continuiamo a vederne. Però in molti casi con uno strumento appunto tutto sommato versatile, però poco versatile come il viaggio eroico maschile, si rischia di avere anche qui personaggi maschili che o siano bidimensionali e siano, o anche se sono tridimensionali, che siano circondati da una serie di personaggi bidimensionali il cui unico scopo è fondamentalmente costruire appunto l'eroe. Mentre invece in buone serie TV, buone narrative, questo non avviene perché ciascun personaggio ha un'indipendenza, ciascun personaggio non esiste per soddisfare il bisogno di costruzione dell'eroe e dell'eroina. In realtà l'eroina esiste in una circostanza nelle quali non soltanto prende, ma anche dà. E questo naturalmente ci parla proprio di una scrittura differente, ci parla di sguardo femminile innanzitutto, perché diciamo, quello che Joyce Holloway definisce l'autrice, non è l'autrice in realtà perché è non binary, la persona che ha scritto Transparent è quello di cui parla quando parla del feeling seeing, ossia di uno sguardo femminile che in qualche maniera guardi con gli occhi dell'interiorità. Questo è un concetto dal mio punto di vista che è molto molto bello e che elimina immediatamente la possibilità che le persone che affiancano l'eroe e l'eroina siano dei cartonati che esistono soltanto per soddisfare il suo bisogno, proprio perché invece con questo sguardo, che invece è uno sguardo emotivo, il mondo viene costruito. Cioè le persone non sono più oggetti, ma sono soggetti. E questo, dal mio punto di vista, è molto la chiave per delle narrative riuscite, in realtà sia maschili che femminili.
Guarda, mi trovi veramente tanto tanto d'accordo. E mentre parlavi, quello che proprio mi veniva voglia di mettere in luce era questa tua chiusura, cioè quanto in realtà una narrazione sia vera quando esce dall'obiettivo. E mi viene anche da dire, ma correggimi se sbaglio, quando esce dall'unicità del protagonista. Noi siamo abituati forse anche qui, no, da un retaggio culturale che ci ha impostato sulla fiaba classica, su quello schema di personaggi lì con dei ruoli all'interno della storia che però non sono la narrazione profonda. E se infatti si pensa poi alle narrazioni che più sentiamo come genere umano, seppur stanno nello schema dell'eroe e dell'eroina, sono personaggi molto più complessi. Che, come giustamente dicevi te, non sono buoni o cattivi, non sono quel personaggio in cui ti puoi schierare nella sua forza o nella sua fragilità, perché in realtà nel mondo non c'è mai l'assolutezza dell'essere persone estremamente fragili o estremamente forti. E anche questo tendere, no, a narrazioni su un filone. Allora, prima c'erano Le donne spose, le donne meta, e adesso allora no, dobbiamo ribaltare e le donne diventano tutte forti, come giustamente dicevi te, molto spesso con uno schema che non è nemmeno femminile, ma è uno schema di una narrazione maschile traslata. E quindi questa parola, diciamo, che a me tornava nel pensiero è complessità. E allora, da una che ne sa tanto e grazie infinite di tutti gli stimoli che ci stai dando anche rispetto a personaggi da andare a approfondire, ti chiedo di a questo punto approfondire quale narrazione possiamo scegliere e che anche punti dovremmo avvalorare in una narrazione che funziona o che dovremmo tenere a mente per costruire una narrazione che funziona.
Ma innanzitutto vorrei corredare quello che hai detto, che è tutto giusto, con una cosa, cioè il problema della completezza del personaggio non ha a che fare, cioè, nel senso, all'eroe nessuno ha mai impedito di essere completo, nel senso che all'eroe maschio, all'eroe, diciamo, è sempre stato concesso di essere o bidimensionale o tridimensionale, mentre invece, proprio perché alla mascolinità sono certamente applicati tutta una serie di, insomma, ugualmente come succede con il genere femminile, sono assegnati tutta una serie di valori preconfezionati. Però in realtà il privilegio di questa tridimensionalità è stato a lungo negato alle donne, cioè per tanto tempo le donne sono state o decorazione sul set oppure, nel senso, sono stati strumenti, sempre, diciamo, sono stati scalpelli per la scultura dell'eroe. Cioè, quindi in realtà il punto è proprio che ai personaggi femminili per tanto tempo è stata negata quella completezza che invece non è mai stata negata ai protagonisti maschili. Quindi io penso che questo sia uno scatto molto importante, cioè proprio un discorso di condizionamento sociale, per cui in realtà la donna viene riconosciuta in quanto donna soltanto in base ad alcune caratteristiche, che possono essere la bellezza, la dolcezza, oppure il loro posto speculare, se si tratta di cattive che però sono molto, anche qui, cattive cartonate, cioè che sono invece dure, brutte e antipatiche, cioè nel senso. Quindi è molto facile giocare con questo tipo di caratteristiche, cioè le donne per tanto tempo non sono state archetipiche, sono state stereotipate e c'è una grossa differenza tra queste due cose. Cioè, nel senso che l'archetipo è vivo e l'archetipo soprattutto è molteplice, mentre invece lo stereotipo è uno ed è piatto. Lo stereotipo rappresenta l'appiattimento dell'archetipo. Quindi per tanto tempo alle donne è stato impedito di essere archetipiche, ricche e, come dici tu, complesse, ossia di avere la possibilità di mostrare differenti lati del loro carattere uscendo dal binarismo di genere. Perché anche questo, secondo me, è un grosso problema. Cioè, nel senso che se noi continuiamo a essere fermi sul fatto che un'eroina è mascolina, oppure se un'eroina è particolarmente femminile, non ne veniamo fuori. Cioè, quindi evidentemente c'è proprio anche un bisogno di ricostruire un certo tipo di categorie, cercando appunto di non autometterci e rifiutando anche di essere messe in dei cassetti con delle caratteristiche definite che sono appunto proprie del nostro genere o per uguaglianza o per differenza. Quindi io penso che questo sia un passaggio molto molto importante, mentre invece per quello che mi chiedevi, cioè una donna che sia molto ben costruita in una serie TV, beh, direi che ce ne sono ormai per fortuna diverse di donne veramente ben costruite, ma direi che una certezza, a me per esempio, diciamo come eroina del mio libro, io quello che dico sempre è che sono molto legata a Sister Night, sono molto legata all'eroina di Watchmen, perché è un'eroina molto, molto classica, cioè un'eroina molto eroica, nel senso che lei appunto è un po', cioè lei rappresenta, è un'operazione molto sofisticata, perché lei rappresenta la liberazione dallo stereotipo, lo stereotipo della strong black woman, la donna forte che non si fa mai sconfiggere, che va avanti, mentre invece Angela Ebar non è così, cioè è innanzitutto una donna multipla, perché è una donna che ha più identità nel corso di Watchmen, è una donna mascherata, quindi è una donna che è capace di mettere in campo il suo alter ego e paradossalmente il suo alter ego è il suo stereotipo, quando lei in realtà invece è una donna estremamente archetipica, è una donna che ha tutto, ha tantissima, una gamma infinita di emozioni diverse che non si preoccupa mai di dimostrare. Quindi io penso, ecco, che sicuramente l'eroina di Watchmen, per quanto scritto da Damon Lindelof, che è l'autore di Lost, sia in realtà una fenomenale, un'eroina veramente fenomenale. Mentre invece per quanto concerne una grandissima scrittura femminile, una delle mie serie preferite al mondo, è sicuramente Vida, che si trova su Star Play, che è un po' complicato a cui accedere, è un po' una piattaforma un po' strana perché si accede solo da Apple TV Plus, perché è un Apple Channel, poi in realtà non si sono mai sviluppati questi Apple Channel e noi abbiamo praticamente soltanto quello. Però ecco, Vida è di Tania Saraceo, per quanto mi riguarda è una serie assolutamente meravigliosa che mette proprio in campo lo sguardo femminile applicato peraltro alla cultura e alle donne latinoamericane e racconta di due sorelle che devono gestire l'eredità della loro madre. Quindi ecco, veramente più profondamente archetipico e femminile di così sarebbe molto insomma, difficile. Peraltro appunto è una serie queer, è una serie che parla di amori lesbici soprattutto, e quindi dal mio punto di vista è veramente la serie che consiglio con più, insomma, con il cuore più sereno, diciamo, con maggiore serenità, proprio essendo certa di non sbagliare, perché è veramente una serie, uno show cosmico, fatto veramente, veramente bene.
Io confesso che starei con te a parlare di questo per tantissimo tempo, però forse è più giusto invitare tutte e tutti a leggere il tuo libro e a seguirti sui social, perché anche lì si prendono tanti spunti e tu anche su quello strumento riesci a comunicare bene. E poi, insomma, magari ci risentiremo con le sbarbine per raccontare un tuo prossimo lavoro. E a questo punto, così, in ultima battuta, ricordando a tutti e tutte di leggere Eroine edito da Tlon, ti chiedo a che cosa stai lavorando o spereresti di lavorare nel futuro?
Questa è una bella domanda, Clara, ti ringrazio. Bah, sicuramente diciamo, ho dei progetti in cantiere, uno riguarda Eroine, invece un paio di progetti riguardano invece una cosa che vorrei fare, cioè costruire io un'eroina, ecco.
Oh, allora, grazie per questa anticipazione e noi come Sbarbine ci prenotiamo per poi raccontare anche di lei e aumentare la voce di queste giuste autonarrazioni del femminile anche nel futuro delle tue, scusate il gioco di parole, narrazioni.
Grazie.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGTB, LGBT, LGTBQ, I, P, A, più? Ma cosa sono queste lettere qua? Lo scoprirete nella rubrica Il Quizionario con le sbarbine su Radio Sonar.
Ciao a tutti, io mi chiamo Rumi. E sono una persona non binary di Pisa, faccio parte del collettivo Deragliamento Ferroviario, che è un collettivo a focus non binary, e ho anche un altro collettivo che si chiama Le Femminelle di Pombagira, che è invece a focus sex work. E mi è stato chiesto oggi di parlare della parola genderqueer, che viene spesso usata come sinonimo di non binary. Allora, io avevo anche parlato della parola non binary e quindi non ripeterò il suo significato sovversivo, diciamo di distruzione per l'appunto del binarismo a questo livello. Secondo me genderqueer, per l'appunto l'altra volta cosa dicevo? Dicevo che effettivamente c'è bisogno di una parola che superi non binary, perché comunque sia non binary, per quanto abbia un significato distruttivo attualmente assolutamente necessario, però è ancora limitato ed in funzione del binarismo, negandolo, ma comunque in funzione del binarismo. Quindi, per quanto riguarda genderqueer, penso che effettivamente possa essere una sorta di primo superamento. Perché? Perché genderqueer ha effettivamente una portata ancora più sovversiva di non binary, perché unisce la parola gender con queer. Dunque, la parola queer è piuttosto complessa da decifrare, era uno slur, cioè fondamentalmente un insulto che, diciamo, nella sua accezione originale significa semplicemente strano, strambo, che veniva usato per come insulto verso le persone gay. E però per l'appunto è stato riappropriato non soltanto dai gay, ma in generale da tutta la comunità queer, per l'appunto. È una parola riappropriata e fondamentalmente si è sviluppata tutta una letteratura intorno al queer. Fondamentalmente il queer è la decostruzione della norma, quindi cioè, il queer è proprio l'attitudine non all'uscire dalla norma, ma proprio al mettere in discussione non la norma in sé, il contenuto, ma proprio il fatto che ci sia una norma, quindi proprio la struttura della norma, è un po' questo il queer. Quindi avere una parola che unisce gender, un costrutto, quindi un primo tentativo di ordine, appunto, una categorizzazione con queer, è di per sé un ossimoro, però comunque sia. Dal momento che viene utilizzato anche, diciamo, come sinonimo di non binary, anche se non sono proprio sinonimi per l'appunto, a mio avviso potrebbe essere comunque sia un primo superamento. Comunque genderqueer viene utilizzato dalle persone che per lo più dalle persone che non amano le definizioni, per l'appunto, cioè essendo il queer la negazione della definizione in sé, un gender che non definisce il gender, un gender che fondamentalmente sovverte il genere stesso, un genere che non è un genere, che decostruisce il costrutto di genere stesso, perché è quello che per l'appunto fa anche un po' il queer, intanto è la prima decostruzione del queer, oltre a tutto l'apparato politico-economico che sorregge il costrutto di genere è proprio la decostruzione, la distruzione del costrutto di genere. Quindi un genere che contiene in sé la distruzione del genere, comunque sia, è un concetto abbastanza complicato e ampio e può essere una prima interessante, un primo interessante superamento del, diciamo, del termine non binarismo.
Dottoressa, buonasera, salve, sono sempre io, quella delle sbarbine. Senta, la disturbo?
No, buonasera cara sbarbina, ormai la riconosco bene, conosco la sua voce, mi dica.
Allora, guardi, le volevo chiedere, insomma, un consiglio perché ho davvero gli occhi stanchi. Ho divorato in un baleno il libro Eroine di Malina Pierri, non so se lo conosce. Poi mi sono chiusa a vedere molte delle serie TV che lei consiglia e adesso ho gli occhi proprio gonfi, che mi bruciano. Che posso fare per rilassarli un po', per dargli pace?
Cara, la mia sbarbina ogni tanto me ne combina una. Battuta a parte, allora sicuramente quando abbiamo insomma usato troppo la vista e quindi abbiamo gli occhi affaticati, possiamo aiutarci in due modi in particolare. Uno, mangiando dei frutti di mirtillo, il mirtillo nero, in particolar modo le bacche del mirtillo, che appunto sono i suoi frutti, sono ricchi di sostanze come gli antociani che hanno queste proprietà capillaroprotettrici. E quindi stimolano la microcircolazione, la vascolarizzazione dell'occhio e hanno quindi questa azione un po' rigenerante del nostro occhio, aiutano la nostra retina, in più contiene anche vitamine come vitamina la riboflavina, che è insomma la vitamina B2, che anch'essa è molto utile in caso di affaticamento visivo e anche di lacrimazione dell'occhio. L'altro consiglio che posso darvi, oltre a mangiare mirtilli, mi raccomando, non esagerate perché comunque hanno anche un'azione astringente, quindi in caso ci fossero delle vere problematiche dell'occhio, meglio a questo punto prendere un integratore. E se no, potete bere normalmente del succo di mirtillo. L'altro consiglio, scusate, che volevo darvi è quello, eventualmente quando appunto avete gli occhi stanchi perché avete letto molto, siete stati molto tempo davanti allo schermo, potreste utilizzare un collirio o degli impacchi con un'altra bellissima pianta che si chiama Eufrasia. L'Eufrasia è ricca di sostanze, in particolar modo contiene gli iridoidi che hanno questa azione antinfiammatoria che si espleta soprattutto a livello dell'occhio. Esistono dei colliri già pronti oppure possiamo fare degli impacchi mettendo la pianta secca in infusione. In questo caso potremmo anche utilizzare l'Eufrasia associata a delle piante mucillaginose, quindi che hanno questa azione emolliente oltre che antinfiammatoria, come potrebbero essere la malva e la camomilla.
Grazie mille, dottoressa. Corro subito a comprare i mirtilli.
Grazie a voi, un abbraccio a tutte le sbarbine. Ciao!
questa puntata delle Sbarbine è giunta al termine. Noi ringraziamo tutte e tutti coloro che sono stati all'ascolto. Vi ricordiamo che quello in cui credono le Sbarbine è un'autonarrazione, perciò i nostri microfoni sono aperti a tutte coloro che vogliono raccontare e raccontarsi. E poi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dopo aver ringraziato Marina Pierri che è stata con noi e ci ha raccontato delle eroine e non solo, la nostra dottoressa con i suoi preziosi consigli e Mary e le sue aiutanti per il queerzionario. Avete ascoltato Le Sbarbine, in una puntata in cui con Marina Pierri abbiamo parlato del suo libro Eroine, approfondendo gli archetipi femminili. Con la nostra dottoressa di fiducia abbiamo avuto preziosi consigli per la cura dei nostri occhi stanchi e con il queerzionario abbiamo scoperto il significato della parola queer. Le Sbarbine tornano ogni giorno su radiosonar.net con gli spin-off e le nostre monografie al femminile e poi ovviamente ogni giovedì con la trasmissione classica in diretta a mezzogiorno sempre e solo su radiosonar.net. Le Sbarbine all'ascolto che vogliono intervenire e contribuire possono contattarci attraverso i social di Radio Sonar e delle Sbarbine su Facebook, su Instagram, attraverso il nostro sito, le mail e il grandissimo mondo dell'online che sicuramente non mancherà di darvi informazioni su radiosonar.net. A risentirci!
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile ¡Gracias!
bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te.